From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Dal centro delle conferenze a Salt Lake, questa è la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro della Brigham Young University.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville
Communications. Servizio è offerto. Transcription or other use of this program without written consent is prohibited.
Dieter F. Uchtdorf, second
Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere nella prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto alla seconda sessione generale della 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Uchtdorf, di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, per televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di riparo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro della Brigham Young University sotto la direzione di Ronald Staheli e Rosalind Hall, con Bonnie Grootfield all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Le ombre fuggon, sorge il sol. La preghiera d'apertura sarà quindi detta dall'anziano Gary J. Coleman, membro dei 70.
The dawning of a bride. Father who art in heaven.
Padre che sei nei cieli, sia benedetto il tuo nome. Ti ringraziamo per il tuo grande e glorioso piano per i tuoi figli, che può manifestare il grande amore redentore, il sacrificio di tuo figlio. Ti ringraziamo, oh Dio, per il profeta Thomas S. Monson, affinché lo possiamo sostenere in questa solenne e sacra assemblea. Preghiamo che tu possa sostenerlo e benedirlo, e che noi possiamo avere preghiere riunite affinché lui possa portare avanti il tuo lavoro sulla terra. Noi siamo anche molto felici e grati per i suoi consiglieri, per come loro insegnano la tua parola in tutto il mondo. Possa il tuo lavoro andare avanti e essere portato in tutte le persone e fra tutte le genti, per far sì che i tuoi scopi possano essere adempiuti e le ordinanze preziose del Vangelo possano essere manifestate alla tua gente. Possiamo noi tutti costruire la tua chiesa ed essere, affinché essa possa essere una difesa dalle tempeste, affinché la tua chiesa possa essere un posto di salvezza, di sicurezza, e che le nostre famiglie possano essere unite per tutta l'eternità. Chiediamo le tue benedizioni su questa riunione, affinché la tua santa mano possa fermare tutti coloro che si oppongono a questo lavoro, e affinché tutti quanti che parteciperanno in questo lavoro quest'oggi possano essere magnificati nelle parole, grazie alla gratitudine che abbiamo verso di te e tuo figlio. Preghiamo umilmente nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
This fine choir will now sing.
Il coro canterà ora Lean on My Ample Arm. Il fratello Robert W. Cantwell, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà poi il rapporto del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa. Fratello F. Michael Watson, segretario della prima presidenza, che è stato sostenuto questa mattina quale membro del primo quorum dei 70, presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2007. Ci parlerà poi l'anziano Dallin H. Oaks del quorum dei 12 apostoli.
Thank you.
to the first presidency,
alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dai fondi della Chiesa. Questo Consiglio è formato dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente. Questo Consiglio approva i bilanci per la gestione e i dipartimenti della Chiesa. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Consiglio, i dipartimenti della Chiesa amministrano i fondi approvati rispettando le istruzioni e le direttive della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa ha accesso a tutti i dati e sistemi necessari per valutare l'adeguatezza dei controlli sulle donazioni e spese dei fondi e salvaguardare le risorse della Chiesa. Il Dipartimento di Revisione della Chiesa è indipendente da tutti gli altri dipartimenti e attività della Chiesa e il personale è composto da contabili, revisori, interni, revisore dei sistemi informatici e altri professionisti qualificati e accreditati. Secondo le revisioni svolte, il Dipartimento di Revisione della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2007 sono stati registrati e gestiti nel rispetto di adeguate pratiche contabili e in accordo con le direttive approvate per il bilancio e le procedure stabilite della Chiesa. Con profondo rispetto, Comitato di Revisione della Chiesa, Robert W. Cantwell, Direttore Generale.
Fratelli e sorelle, la prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita dei membri e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2007. Numero delle unità della Chiesa, numero dei pali, 2790. Numero di missioni, 348. Distretti, 618. Rioni e rami, 27.827. Membri della Chiesa, numero totale dei membri, 13.193.999. Aumento dei bambini al di sotto degli 8 anni durante il 2007, 93.698. Convertiti battezzati nel 2007, 279.218. Numero dei missionari a tempo pieno, 52.686. Templi. Il Tempio di Nuku'alofa nelle isole Tonga è stato rededicato nel 2007. Templi in funzione, 124. Membri eminenti deceduti dopo lo scorso aprile. Presidente Gordon B. Hinckley, quindicesimo presidente della Chiesa a 97 anni, il 27 gennaio 2008. Presidente James E. Faust, consigliere della prima presidenza e membro del Consiglio dei 12 Apostoli. Sorella Ines Bernice Egan Hunter, vedova del presidente Howard W. Hunter, già presidente della Chiesa. Sorella Ruth W. Faust, vedova del presidente James E. Faust, consigliere della prima presidenza. Sorella Leanne C. Nunschwander, moglie dell'anziano Dennis B. Nunschwander del Quorum dei 70. Sorella Eunice N. Kay, vedova dell'anziano F. Arthur Kay, già membro dei 70. Sorella Janeth R. Cannon, ex consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Fratello Richard L. Warner, ex primo consigliere della Presidenza Generale della Scuola Domenicale.
Una testimonianza del Vangelo è una prova data della nostra anima tramite lo Spirito Santo che certi fatti di significato eterno sono veri e che noi sappiamo essere veri. Tali fatti comprendono la natura della divinità e il nostro rapporto con i suoi tre componenti, l'efficacia dell'espiazione e la realtà della restaurazione. Una testimonianza del Vangelo non è un resoconto di un viaggio, un rapporto sui problemi di salute di qualcuno o un'espressione d'affetto verso i membri della famiglia, non è un sermone. Il presidente Kimball insegnò che il momento in cui iniziamo a predicare agli altri la nostra testimonianza finisce. Sorgono diverse domande quando sentiamo gli altri rendere testimonianza o quando prendiamo in considerazione di esprimere la nostra. A una riunione di testimonianza un fedele dice: so che il padre e il figlio apparvero al profeta Joseph Smith. Un visitatore può chiedersi che cosa intende quando dice che lo sa. Un giovane uomo che si prepara per la missione si chiede se la sua testimonianza è abbastanza forte da poter servire come missionario. Un giovane sente la testimonianza di un genitore o di un insegnante. In che modo tale testimonianza può aiutare la persona che la sente? Che cosa intendiamo quando testimoniamo e diciamo di sapere che il Vangelo è veritiero? Mettete a confronto quel tipo di conoscenza con l'affermazione «so che fuori fa freddo» o «so di amare mia moglie». Sono tre tipi diversi di conoscenza, ciascuno appreso in modo differente. La conoscenza della temperatura esterna può essere verificata scientificamente. La conoscenza dell'amore per il coniuge è personale e soggettiva. Per quanto non comprovabile scientificamente, è comunque importante. L'idea che tutta la conoscenza di questioni importanti sia basata su prove scientifiche è semplicemente non vera. Per quanto vi siano alcune prove dei principi del Vangelo, i metodi scientifici non produrranno conoscenza spirituale. Questo è quanto insegnò Gesù rispondendo a Simon Pietro quando attestò di sapere che lui era il Cristo. Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. L'Apostolo Paolo spiegò questo concetto nella lettera ai Santi di Corinto e gli disse che nessuno conosce le cose di Dio se non per lo Spirito di Dio. Al contrario, conosciamo le cose degli uomini secondo le vie degli uomini, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia. E non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Il libro di Mormon insegna che Dio ci manifesterà la verità delle cose spirituali mediante il potere dello Spirito Santo. Nella rivelazione moderna, Dio ci promette che riceveremo conoscenza quando Egli ci parlerà nella mente e nel cuore mediante lo Spirito Santo. Una delle cose più grandiose riguardanti il piano del Padre Celeste per i suoi figli è che ciascuno di noi può conoscere personalmente la veridicità di quel piano. Quella conoscenza rivelata non deriva da libri, prove scientifiche o meditazioni intellettuali. Come accadde all'Apostolo Pietro, noi possiamo ricevere tale conoscenza direttamente dal nostro Padre Celeste, mediante la testimonianza dello Spirito Santo. Quando conosciamo verità spirituali mediante mezzi spirituali, possiamo essere tanto certi di tale conoscenza quanto quella che ha uno studioso o uno scienziato in merito a diversi tipi di conoscenza acquisita con metodi differenti. Il profeta Joseph Smith offrì un ottimo esempio di questo. Quando era perseguitato per aver parlato della sua visione, paragonò la sua situazione a quella dell'Apostolo Paolo, che fu messo in ridicolo e insultato mentre si difendeva dinanzi al re Agrippa. Ma tutto ciò non distrusse la realtà della sua visione, disse Joseph. Aveva avuto una visione, sapeva di aver avuto una visione, e tutte le persecuzioni sotto il cielo non potevano cambiare questa realtà. Lo stesso fu per me, continuò Joseph. Avevo realmente visto una luce, e in mezzo a quella luce avevo visto due personaggi, ed essi mi avevano veramente parlato. Avevo avuto una visione, io lo sapevo, e sapevo che Dio lo sapeva, e non potevo negarlo, né avrei mai osato farlo. Quella era la testimonianza di Joseph Smith. Cosa dire della nostra? Come possiamo arrivare a sapere e a testimoniare che ciò che egli disse è vero? Come si ottiene quella che chiamiamo testimonianza? Il primo passo per ottenere qualsiasi tipo di conoscenza è di desiderare veramente di conoscere. Il passo successivo, nel caso della conoscenza spirituale, è di chiedere sinceramente a Dio in preghiera. Come leggiamo nella Rivelazione moderna, se chiedi, riceverai rivelazione su rivelazione. Conoscenza su conoscenza, affinché tu possa conoscere i misteri e le cose che danno pace, ciò che porta gioia, ciò che porta vita eterna. Ecco cosa scrisse Alma in merito a ciò che fece lui. Ecco, ho digiunato e pregato molti giorni per poter conoscere queste cose da me, ed ora so da me che sono vere, poiché il Signore e Dio me le ha rese manifeste mediante il suo Santo Spirito. Mentre desideriamo e cerchiamo, dovremmo ricordare che acquisire una testimonianza non è una cosa passiva, ma un processo in cui ci si aspetta che facciamo qualcosa. Gesù insegnò: se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Un altro modo per cercare una testimonianza sembra sbalorditivo se paragonato agli altri metodi utilizzati per ottenere altra conoscenza. Acquisiamo e rafforziamo una testimonianza condividendola. Qualcuno ha anche suggerito che alcune testimonianze si ottengono meglio in piedi, rendendole, piuttosto che in ginocchio in preghiera per ottenerle. Una testimonianza personale è fondamentale per la nostra fede. Di conseguenza, le cose che dobbiamo fare per acquisirla, rafforzarla e conservarla sono essenziali alla nostra vita spirituale. Oltre a quanto già dichiarato, abbiamo bisogno di prendere il sacramento ogni settimana per qualificarci a ricevere la preziosa promessa che avremo sempre con noi il suo Spirito. Ovviamente, tale Spirito è la fonte delle nostre testimonianze. Coloro che hanno una testimonianza del Vangelo restaurato hanno il dovere di condividerla. Il Libro di Mormon insegna che dovremmo stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiamo trovarci. Uno degli insegnamenti più importanti sul rapporto che c'è tra il dono di una testimonianza e il dovere di condividerla è riportato nella sezione 46 di Dottrina e Alleanze. Nel descrivere i diversi tipi di doni spirituali, questa rivelazione dichiara: ad alcuni è accordato dallo Spirito Santo di sapere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che fu crocifisso per i peccati del mondo. Ad altri è accordato di credere alle loro parole, affinché anch'essi possano avere la vita eterna se rimangono fedeli. Coloro che hanno il dono di sapere hanno l'ovvio obbligo di rendere testimonianza in modo che coloro che hanno il dono di credere alle loro parole possano avere anch'essi la vita eterna. Non c'è mai stato maggior bisogno di professare la nostra fede, tanto in privato quanto in pubblico. Sebbene alcuni si professino atei, vi sono molti che sono aperti a ricevere ulteriore verità su Dio. A costoro che cercano sinceramente, dobbiamo affermare l'esistenza di Dio, il Padre Eterno, la divina missione di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e la realtà della restaurazione. Dobbiamo essere valorosi nella nostra testimonianza di Gesù. Ognuno di noi ha molte possibilità di proclamare le sue convinzioni spirituali agli amici e ai vicini, ai colleghi di lavoro o ai conoscenti casuali. Dovremmo sfruttare queste opportunità per esprimere il nostro affetto per il Salvatore, la nostra testimonianza della sua divina missione e la nostra determinazione a servirlo. Anche i nostri figli dovrebbero sentirci rendere spesso testimonianza. Dovremmo anche rafforzare i nostri figli, incoraggiandoli a identificarsi secondo le loro testimonianze in crescita, e non solo in base ai risultati nella scuola, negli sport o in altre attività. Viviamo in un periodo in cui certe persone travisano le credenze di coloro che chiamano mormoni e ci insultano a causa di queste credenze. Quando incontriamo tali convinzioni erronee, abbiamo il dovere di parlare per chiarire la nostra dottrina e ciò in cui crediamo. Dovremmo essere noi a dichiarare le nostre credenze invece di lasciare agli altri l'ultima parola per darne un'idea sbagliata. Questo richiede una testimonianza, che può essere espressa privatamente ai conoscenti o in pubblico a riunioni piccole o grandi che siano. Quando testimoniamo dei principi che conosciamo, dovremmo seguire fedelmente l'accortezza di parlare con dolcezza e mitezza. Non dovremmo mai essere arroganti, insistenti o oltraggiosi. Così insegnò l'Apostolo Paolo. Dovremmo proclamare la verità in carità. Chiunque può essere in disaccordo con la nostra testimonianza personale, ma nessuno può confutarla. In chiusura, faccio riferimento al rapporto che c'è tra obbedienza e conoscenza. I fedeli che hanno una testimonianza e agiscono in base ad essa e sotto la guida dei loro dirigenti della Chiesa, talvolta sono accusati di obbedienza cieca. Certamente abbiamo dei dirigenti e certamente siamo soggetti alle loro decisioni e alle loro direttive stabilite dall'operato della Chiesa e in adempimento alle necessarie ordinanze del sacerdozio. Ma per quanto riguarda l'apprendimento e la conoscenza dei principi del Vangelo, ossia le nostre testimonianze personali, ciascuno di noi ha un rapporto diretto con Dio, nostro Padre Eterno, e con suo Figlio, Gesù Cristo, mediante la possente testimonianza dello Spirito Santo. Questo è ciò che i nostri critici non riescono a comprendere. Li confonde il fatto che possiamo essere uniti nel seguire i nostri dirigenti e, tuttavia, essere indipendenti nella conoscenza individuale. Forse la confusione percepita da alcuni può essere spiegata dalla realtà che ognuno di noi ha due diversi canali per arrivare a Dio. Abbiamo il canale del governo tramite il nostro profeta e altri dirigenti. Questo canale, che riguarda la dottrina, le ordinanze e i comandamenti, ha come risultato l'obbedienza. Abbiamo anche il canale della testimonianza personale, che è diretto verso Dio. Questo riguarda la sua esistenza, il nostro rapporto con Lui e la verità del suo Vangelo restaurato. Questo canale ha come risultato la conoscenza. Questi due canali si rafforzano a vicenda. La conoscenza incoraggia l'obbedienza e l'obbedienza accresce la conoscenza. Noi tutti agiamo o obbediamo in base alla conoscenza. Nella scienza, come pure nella religione, la nostra obbedienza non è cieca quando agiamo in base alla conoscenza conforme al motivo della nostra azione. Uno scienziato riceve e agisce in base alla certificazione comprovata o alle condizioni di un particolare esperimento. Nelle questioni religiose, la fonte di conoscenza di un credente è spirituale, ma il principio è lo stesso. Nel caso dei santi degli ultimi giorni, quando lo Spirito Santo dà alla nostra anima una testimonianza della veridicità del Vangelo restaurato e della chiamata di un profeta moderno, la nostra scelta di seguire questi insegnamenti non è obbedienza cieca. Ogni volta che testimoniamo dobbiamo evitare l'arroganza e l'orgoglio. Dovremmo ricordare il rimprovero contenuto nel Libro di Mormon rivolto al popolo che si era inorgoglito nelle cose più grandi che Dio aveva dato loro che opprimeva gli altri. Giacobbe disse che era abominevole per colui che ha creato ogni carne, perché ogni essere è tanto prezioso ai suoi occhi quanto ogni altro. Più avanti Alma avvertì: non stimerete una carne più di un'altra, ossia un uomo non si reputerà superiore a un altro. Concludo con la mia testimonianza. So che abbiamo un Padre Celeste, il cui piano ci ha portati sulla terra e ci fornisce le condizioni e il destino del nostro viaggio eterno. So che abbiamo un Salvatore, Gesù Cristo, i cui insegnamenti definiscono il piano e la cui espiazione offre la sicurezza dell'immortalità e la possibilità di avere la vita eterna. So che il Padre e il Figlio apparvero al profeta Joseph Smith per restaurare la pienezza del Vangelo in questi ultimi giorni. E so che oggi siamo guidati da un profeta, il presidente Thomas S. Monson, che detiene le chiavi per autorizzare i detentori del sacerdozio a celebrare le ordinanze prescritte per il nostro progresso verso la vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Robert D. Hales del Quorum dei 12 Apostoli, che sarà seguito dall'anziano Gerald N. Land, membro dei 70. Elder Hales.
I like you.
Vorrei ringraziarvi per la partecipazione, ma vorrei parlare di un punto di dottrina. Quando abbiamo alzato le nostre braccia, non era un voto, ma abbiamo dato un impegno privato, un'alleanza per sostenere e aiutare e fare i comandamenti e seguire i comandamenti del Signore e di un profeta del Signore. Per me è un piacere partecipare qui con voi e aver potuto alzare il mio braccio. Miei fratelli e sorelle, negli ultimi mesi ho fatto un'esperienza che mi ha reso umile, dandomi la possibilità di riflettere con gratitudine sul dono della vita. In questa esperienza ho continuamente meditato sulla mia testimonianza di Dio, il nostro eterno Padre Celeste, del suo Figlio Maggiore, il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo, e su come ho ottenuto tale testimonianza del Padre e del Figlio. Le persone di tutto il mondo, di ogni credo e convinzione, cercano e si sforzano di sapere, chiedendosi chi è Dio, che rapporto ha con Gesù Cristo e qual è il nostro rapporto con loro. So con ogni certezza che il Padre Celeste e Gesù Cristo vivono, che l'espiazione è reale. Dio Padre e Gesù Cristo sono esseri distinti, separati ed immortali. Ci conoscono individualmente, ascoltano e rispondono alle nostre preghiere sincere. Il Salvatore attestò agli abitanti del nuovo mondo: io rendo testimonianza del Padre, ed il Padre rende testimonianza di me, e lo Spirito Santo rende testimonianza del Padre e di me. Lo Spirito Santo mi ha reso testimonianza che queste cose sono vere. Ho iniziato ad ottenere una testimonianza quando, da giovane, ho riflettuto sulle 13 dichiarazioni profetiche, chiamate articoli di fede, scritte da Joseph Smith. Le abbiamo imparate a memoria durante la primaria, per descrivere il credo di base del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. La prima dichiarazione recita: noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in suo Figlio, Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Joseph Smith conobbe per esperienza personale la natura dei tre membri della divinità. A 14 anni voleva sapere a quale tra le molte chiese cristiane dovesse unirsi. Nella Bibbia, nell'epistola di San Giacomo nel Nuovo Testamento, lesse: se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio. Obbedientemente si inginocchiò in preghiera e fu visitato da Dio Padre e da suo Figlio Gesù Cristo. Egli li descrisse come due personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di lui nell'aria. Uno di essi gli parlò, Dio Padre, chiamandolo per nome, e disse, indicando l'altro: questo è il mio Figlio diletto, ascoltalo. Sin da quando ero ragazzo, L'esperienza di Joseph Smith è stata per me una guida e può esserlo per tutti noi. Il giovane profeta apprese la verità sul nostro Padre Celeste e su suo Figlio, Gesù Cristo, perché cercò di conoscere attraverso le Scritture la volontà del Padre Celeste, obbedendo poi fedelmente. Questo modello fu stabilito ed esemplificato perfettamente dal Salvatore, come riportato nella Bibbia. Quando Gesù Cristo aveva 12 anni, sua madre Maria e il suo padre terreno Giuseppe lo trovarono che insegnava nel Tempio. Gesù chiese loro, «Non sapevate che io dovea trovarmi nella casa del padre mio?» Gesù non si riferiva agli affari di Giuseppe, stava parlando dell'opera del suo letterale ed eterno Padre nei cieli. Il modo in cui Dio Padre presentò suo Figlio in varie occasioni è significativo. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco, una voce dai cieli che disse, «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». E anche nuovamente sul Monte della Trasfigurazione, ed una voce venne dalla nuvola dicendo, «Questo è il mio figliuolo, ascoltatelo». Quando Gesù apparve sul continente americano, fu presentato nella stessa maniera da suo padre. Ecco il mio figliuolo beneamato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome. Ascoltatelo. Poi, quasi 2 millenni dopo, le stesse parole furono proferite dal giovane Joseph Smith. Questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Riveste un'importanza speciale il fatto che ogni volta il Padre Celeste vuole presentarci suo Figlio, ci comanda di ascoltare le parole di Gesù. Chi è questo Gesù? Partecipò con suo Padre alla creazione del mondo e fu responsabile, sotto la direzione del Padre, della creazione di tutte le cose sulla faccia della terra. E mondi innumerevoli ho creato. E anch'essi ho creato per un mio proprio scopo, e mediante il Figlio li ho creati, che è il mio unigenito. Gesù Cristo è l'unigenito del Padre nella carne, il nostro avvocato presso il Padre, è il Salvatore che depose la vita per noi e per la nostra causa con il Padre. Noi preghiamo pertanto il nostro Padre Celeste nel nome di suo Figlio Gesù Cristo. Gesù, il Figlio, non è lo stesso essere che suo Padre, ma è come suo Padre. Anche Lui è un essere glorificato con potere ed autorità. Per me è molto istruttivo e commovente pensare a come Gesù si rivolge al Padre. Nella sua grande preghiera sacerdotale, che si trova nella Bibbia, nell'Evangelo secondo Giovanni, è inequivocabilmente chiaro che Gesù riconosce di essere il Figlio. Ascoltate le sue parole mentre riporta l'adempimento obbediente della sua missione terrena al suo Padre Celeste. Egli pregò, «Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Io ho manifestato il tuo nome ai discepoli, che tu mi hai dati, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E io ho dato loro gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno». Durante il ministero del Salvatore, i discepoli divennero veramente uno, ma non come corpi fisici, divennero uno in unità di scopo e d'amore. Questa è l'unità di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo, di cui si parla nelle Scritture. Anche loro sono esseri distinti, tuttavia sono uniti nello scopo, nell'amore per noi e nell'opera che stanno facendo a nostro favore. Il Salvatore continuò a pregare. O Padre, glorificami Tu presso Te stesso della gloria che avevo presso di Te avanti che il mondo fosse, affinché il mondo conosca che Tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me, poiché Tu m'hai amato avanti le fondazioni del mondo. Oh, quanto Gesù voleva che conoscessimo il Padre come Lui. E pregò, Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi discepoli hanno conosciuto che tu mi hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Gesù mostrò il suo grande amore per coloro che avevano scelto di seguirlo e pregò affinché fossero protetti. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Poi lui pregava per noi, fratelli e sorelle. Poi il nostro Salvatore affettuosamente chiese che essi possano essere ancora con lui. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati. In preparazione per il sacrificio espiatorio, Gesù pregò il Padre nel giardino di Getsemani, quando prese su di sé i peccati, i dolori e le sofferenze di tutta l'umanità. In quelle ore di solitudine, chiarì ancora una volta che non stava adempiendo la propria opera. Pregò, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. In questo momento cruciale per tutti noi, non stava parlando a se stesso, né stava facendo affidamento sulle sue forze. Invocava suo Padre, Dio Onnipotente, di sostenerlo e di consentirgli di fare la volontà di suo Padre. Suo Padre mandò un angelo dal cielo a confortarlo. Io amo l'amore che il Padre ha per suo Figlio e per tutti noi, sin da prima della fondazione del mondo fino agli attimi finali sulla croce. Il Salvatore era stato impegnato nell'opera di suo Padre, adempì l'opera che era stato mandato a compiere. Pertanto non c'è tanto da chiedersi con chi stesse parlando quando sulla croce disse «è compiuto», e gridando con gran voce «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. Sappiamo che stava pregando al suo Padre Celeste. Attesto che il nostro Salvatore vive. Egli è l'unigenito del Padre e verrà di nuovo. È Gesù in questa terra per regnare. È Gesù Cristo, il Santo di Israele, pieno di grazia, di misericordia e di verità. È Lui che viene per togliere i peccati del mondo, sì, i peccati di ogni uomo che crede fermamente nel Suo nome. È il Figlio letterale di Dio, che risorse dai morti il terzo giorno, portando la realtà della resurrezione a tutti coloro che verranno sulla terra. Rendo inoltre testimonianza che Dio, nostro Padre Eterno, vive e ama ognuno di noi, poiché siamo Suoi figli. Tanto grande il Suo amore, che mandò nel mondo il Suo unigenito, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Come apostolo del Signore Gesù Cristo, rendo testimonianza della veridicità di quanto è contenuto nelle Scritture. Ciò che è stato rivelato a me può essere rivelato a voi, secondo la vostra obbedienza attraverso il Santo Spirito e secondo i vostri desideri. Il Salvatore ci insegnò durante il suo ministero terreno questo grande principio che si applica a tutti noi. Tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome e che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà dato. Attesto di conoscere queste cose, e ne so con certezza, di cui ho parlato, e che esse sono vere. Prego che possiate cercare di avere la stessa certezza nel vostro cuore e nelle vostre preghiere. È la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oggi vi parlerò dell'importanza di aprire il nostro cuore allo Spirito Santo. Dopo il battesimo veniamo confermati e riceviamo lo Spirito Santo. Questo è un dono divino. Lo Spirito Santo ci conforta, ci insegna, ci ammonisce, ci illumina e ci ispira. Nefi ha espresso molto chiaramente: se entrerete per questa via e riceverete lo Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per poter superare in modo sicuro ciò che l'Apostolo Paolo ha chiamato tempi difficili nei quali viviamo. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito. Ciò gli permette di dimorare nei nostri cuori e di comunicare direttamente con il nostro spirito. La voce dello Spirito è descritta come calma e sommessa e come un sussurro. Come può una voce essere calma? Perché è paragonata ad un sussurro? Perché lo Spirito parla quasi sempre alle nostre menti e ai nostri cuori, piuttosto che alle nostre orecchie. Il presidente Boy K. Packer ha detto: lo Spirito Santo parla con una voce che si sente più che udire. Sentiamo qualcosa nel nostro cuore. Nelle scritture i profeti insegnano che la rivelazione personale è strettamente collegata al cuore. Per esempio, Mormon insegnò: a motivo della mitezza e dell'umiltà di cuore viene la visitazione dello Spirito Santo. Alma disse: colui che indurerà il suo cuore riceverà la minor porzione della parola, e a colui che non indurirà il suo cuore verrà data la maggior parte della parola. Helaman ha insegnato: le loro anime erano riempite di gioia e di consolazione, perché consegnarono il loro cuore a Dio. Nei Salmi troviamo scritto: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore spezzato. Non è forse qualcosa che cerchiamo tutti? Essere visitati dallo Spirito Santo? Che il Signore ci sia vicino? Trovate gioia e consolazione nella nostra vita? Se è così, allora valutate la condizione del nostro cuore. È una delle cose più importanti e essenziali che possiamo fare in questa vita. Il cuore è un qualcosa di fragile, è insensibile a molte influenze, sia positive che negative. Può essere ferito da altre persone, può essere indebolito dal peccato, può essere addolcito dall'amore. Molto presto nella vita impariamo a proteggere il nostro cuore. È come se costruissimo un recinto con un cancello intorno al nostro cuore. Nessuno può oltrepassare il cancello a meno che non gli diamo il permesso di farlo. In alcuni casi, il recinto che costruiamo intorno al nostro cuore si può paragonare a una palizzata con il cartello "Benvenuti" sul cancello. Altri cuori sono stati talmente feriti o indeboliti dal peccato che hanno una rete metallica alta 2,5 metri ricoperta di filo spinato. Il cancello è chiuso con un lucchetto e ha un grande cartello con la scritta "Vietato l'ingresso". Applichiamo l'idea del cancello al cuore per ricevere la rivelazione personale. Nefi insegnò: quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figlioli degli uomini. L'anziano David A. Bernard notò che l'uso della parola "fino". Notate come il potere dello Spirito porti il messaggio fino, ma non necessariamente nel cuore. Infine, il contenuto di un messaggio e la testimonianza dello Spirito Santo penetrano nel cuore solo se colui che lo riceve gli permette di entrare. Perché solo fino al cuore? La libertà personale è talmente sacra che il Padre Celeste non obbligherà il cuore umano, benché il suo potere sia infinito. Gli uomini possono provare a farlo, ma Dio no. In altre parole, Dio ci permette di essere i guardiani o i custodi del nostro cuore. Dobbiamo aprire il cuore allo Spirito di nostra spontanea volontà, o egli non si imporrà su di noi. Perciò, come facciamo ad aprire il nostro cuore? Nel sermone sul monte, il Salvatore disse: beati i puri di cuori, perché essi vedranno di Dio. Se una cosa è pura, non è stata inquinata o alterata da ciò che non le appartiene. La purezza di cuore è sicuramente uno dei requisiti più importanti per ricevere l'ispirazione da Dio. Anche se il nostro cuore non è perfetto, più ci sforziamo diligentemente di eliminare l'impurità o di buttare fuori le cose che non dovrebbero starci, e più apriamo il nostro cuore allo Spirito Santo. Notate questa dolce promessa nel profeta Giacobbe: o voi tutti che siete puri di cuore, alzate il capo e ricevete la parola piacevole di Dio e nutritevi con gioia del suo amore. Mentre il profeta Joseph Smith si trovava nel carcere di Liberty, ricevette una rivelazione che descrive le condizioni di alcuni cuori. Ecco, vi sono molti chiamati, ma pochi sono scelti. E perché non sono scelti? Perché il loro cuore è rivolto così tanto verso le cose di questo mondo e aspira agli onori degli uomini. Molti nel mondo oggi vivono in condizioni prosperose e pacifiche. Nel libro di Mormon, la prosperità spesso ha guidato le persone lontano dal Signore. Mormon ci ammonì: possiamo vedere che proprio nel momento in cui egli fa prosperare il suo popolo, sì, aumentando i loro raccolti, le loro greggi, i loro armenti e il loro oro, il loro argento ed ogni sorta di cose preziose di ogni specie ed arte, è allora il momento in cui essi induriscono il loro cuore e dimenticano il Signore, il loro Dio. Il Signore ha sottolineato tre conseguenze naturali dell'avere il cuore rivolto verso le cose del mondo. Primo, cerchiamo di coprire i nostri peccati invece di pentircene. Secondo, cerchiamo di gratificare il nostro orgoglio e le vane ambizioni invece di cercare le cose di Dio. Infine, cominciamo a esercitare un dominio ingiusto sugli altri. Notate che l'orgoglio è una conseguenza naturale del mettere il nostro cuore nelle cose del mondo. L'orgoglio rende meno sensibile il nostro cuore ai suggerimenti dello spirituale. Per esempio, il Signore disse: io, il Signore, non mi compiaccio nel mio servitore Sidney Rigdon. Egli si è esaltato nel suo cuore e non ha accettato consigli, ma ha afflitto lo spirito. Confrontatelo con questa promessa: sii umile, e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere. Nella rivelazione ricevuta nella carcere di Liberty, il Signore descrisse l'effetto di un cuore terreno. Ecco, i cieli si ritirano, lo spirito del Signore è afflitto. Ecco, prima che se ne renda conto, è lasciato a se stesso. Fratelli e sorelle, in questi tempi difficili non possiamo permetterci di affliggere lo spirito e di essere lasciati a noi stessi. Lo ripeto ancora, la condizione nel nostro cuore influisce direttamente sulla nostra sensibilità verso le cose spirituali. Facciamo in modo che aprire il nostro cuore allo spirito diventi uno sforzo quotidiano. Siccome siamo i guardiani del nostro cuore, possiamo scegliere di farlo. Scegliamo ciò che lasciamo entrare o ciò che teniamo fuori. Fortunatamente il Signore è ansioso di aiutarci a scegliere saggiamente. Vorrei concludere con due delle promesse a coloro che cercano di venire a Lui. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate al Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti del suo amore, affinché possiamo essere purificati proprio come Egli è puro. E questa dichiarazione ispiratrice dell'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Possiamo noi sempre chiedere a Cristo di rafforzare il nostro cuore e di riempirlo con il suo amore. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il coro e la congregazione canteranno ora O Re di Israele. Ascolteremo poi gli anziani Carlos H. Amado e William R. Walker dei 70. Saranno seguiti dall'anziano Richard G. Scott del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Tutte le cose che Cristo fece per la nostra salvezza sono uniche. Fu in grado di compiere la sua opera di redenzione in circa 3 anni di ministero. Oggi vorrei porre l'accento su 3 scopi della vita terrena del Salvatore. Il primo scopo era fare l'incredibile missione che gli era stata data, ossia portare a termine un sacrificio infinito ed eterno per tutta l'umanità. Come unigenito nella carne del Padre Celeste, ereditò tutte le qualità divine di suo Padre, mentre dalla Madre Terrena, Maria, ricevette le caratteristiche mortali. Solo il suo sacrificio poteva salvarci dal nostro stato mortale e decaduto. Venne al mondo con lo scopo specifico di offrire la vita, poiché soltanto la sua vita poteva offrirci la vita eterna. Nessun essere mortale terreno, passato, presente o futuro, è vissuto o vivrà per portare a termine un'espiazione per i nostri peccati. Egli è il nostro Salvatore e Redentore. Ritornerà ancora per governare e per regnare su di noi con grande potere e gloria. Il secondo scopo di essere stato sulla terra era insegnare la dottrina appresa dal Padre, che include le ordinanze, le alleanze di salvezza ed esaltazione. La sua dottrina è una dottrina d'amore, di perdono e di misericordia. È il modo per vivere in pace e armonia tra gli uomini e la maniera per ritornare a dimorare con Dio. Il terzo scopo fu edificare il regno servendo il prossimo. Questo era un tipo diverso di leadership. Il servizio è una caratteristica dei suoi seguaci. una qualità divina. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri, poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. Visse per predicare il Vangelo del Regno e per guarire tutti i tipi di infermità. Insegnare la sua dottrina e servire il nostro prossimo sono due responsabilità che accettiamo al battesimo. Questo ci converte in veri servitori del Maestro. Una volta, dopo aver insegnato la sua dottrina, ebbe compassione della gente e compì il miracolo della moltiplicazione del pani e dei pesci. In questa maniera sfamò la moltitudine e ci rivelò la sua compassione, mostrandoci la sua propensione al servizio. Il giorno dopo la folla era ancora più numerosa per il cibo che aveva ricevuto. Egli insegnò loro con determinazione e con una visione eterna. Voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il figliuol dell'uomo vi darà. Come Chiesa dovremmo sfamare gli affamati, soccorrere gli infermi, vestire gli ignudi e dare un tetto agli indigenti. Con le offerte di digiuno alleviamo le necessità vitali immediate dei fedeli e con il piano di benessere li aiutiamo a soddisfare i bisogni a lungo termine. Quando ci sono calamità naturali, attraverso i servizi umanitari, offriamo assistenza a fratelli che non sono della nostra fede. Senza ignorare queste necessità materiali, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, per comandamento del Signore, mantiene l'opera di servizio più sublime e nobile, che è aiutare tutti gli uomini, insegnando loro la dottrina di Cristo e invitandoli a ricevere le ordinanze di salvezza, in modo che possano ottenere l'immortalità e la vita eterna. Io so che Dio ci ama. Lui ci dà modo di utilizzare il nostro libero arbitrio. Ci dà possibilità di prendere le nostre decisioni. Cristo non può aiutarci se non ci fidiamo di Lui. Non può insegnarci se non lo serviamo. Non ci costringerà a fare ciò che è giusto, ma ci mostrerà la via quando decideremo di servirlo. Certamente, per servire nel suo regno, Cristo richiede che sperimentiamo un cambiamento nei pensieri e nell'atteggiamento, poiché, come conosce un uomo il padrone che non ha servito e che gli è estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo cuore? Rendo testimonianza che attraverso il servizio reso al prossimo giungiamo a conoscere il Signore. Il servizio ci rafforza nella fede e ci rende utili nel suo regno. Ci fornisce uno scopo nella vita e infonde in noi coraggio. Ci avvicina a Dio e ci aiuta a raffinare la nostra natura divina. Ci insegna ad amare e a comprendere il prossimo, ad accantonare i nostri desideri personali, ad eliminare l'egoismo, l'orgoglio e l'ingratitudine. Ci insegna a pensare ai bisogni altrui, il che ci consente di sviluppare le virtù che possiede il Salvatore: la gentilezza, l'amore, la pazienza, la comprensione e l'unità aumenteranno man mano che serviremo, mentre l'intolleranza, la gelosia, l'invidia, l'avidità e l'egoismo diminuiranno o scompariranno. Più daremo di noi stessi, più crescerà la capacità di servire, comprendere ed amare. Coloro che servono cercheranno sempre di compiacere Dio e di essere in armonia con Lui. Saranno pieni di pace, avranno un volto allegro e uno spirito di gentilezza. Chi serve si sforzerà di nobilitare, edificare e sollevare il prossimo. Pertanto, cercherai in lui il buono e non troverà il motivo o il tempo di offendersi. Svilupperanno la virtù di pregare per coloro che criticano. Non si aspetterà un riconoscimento o una ricompensa. Possederanno l'amore di Cristo. Quelli che servono saranno sempre disposti a condividere ciò che hanno e che sanno, e lo faranno in ogni momento, in ogni luogo e con tutta la gente. Coloro che servono, anche nelle avversità, avranno sempre una speranza reale di un futuro più roseo. Continueranno ad essere fermi nel mezzo delle crisi, perché la loro speranza è riposta in Cristo. Chi serve accetterà un incarico con umiltà, riconoscendo i propri limiti, ma con la convinzione che due persone possono fare tutte le cose che si propongono di fare, a condizione che una di loro sia l'Eterno. Ispirato da Dio, il re Beniamino dichiarò: «Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio». Coloro che servono avranno una comprensione maggiore della personalità e degli attributi dell'Onnipotente. Quelli che servono con devozione, anche quando i risultati non sono quelli desiderati, non si scoraggeranno facilmente, né si stancano, né si sentono frustrati, perché la promessa di pace nella mente e della compagnia dello Spirito Santo non li abbandonerà mai. Nella Chiesa ci sono decine di migliaia di membri che servono altruisticamente in più di 170 nazioni, dove si parla una varietà di lingue e di idiomi. Prestano un servizio altruistico come dirigenti, insegnanti e prendendosi cura di altre persone, senza un salario o una ricompensa materiale, senza ricevere applausi o un riconoscimento dal mondo. Offrono il loro tempo, i talenti e le altre risorse che hanno, sacrificando tutto ciò che posseggono a servizio con efficacia e in modo meraviglioso. Dopo un certo tempo sono rilasciati per dare l'opportunità di servire ad altre persone. Grazie alla sua dottrina e al suo servizio, la restaurata Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni benedice continuamente la vita dei suoi fedeli. Ringraziamo l'Altissimo per tutti voi, fedeli santi, che avete provato la gioia del servizio, e preghiamo che l'Eterno vi sostenga per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
What a blessing and privilege it is.
È una benedizione e un privilegio per noi sostenere il presidente Thomas S. Monson, il presidente Harry B. Eyring e il presidente D. T. F. Uchtdorf come nuova prima presidenza della Chiesa del Signore. Imparai per la prima volta l'importanza della prima presidenza quando ero un bambino nel Canada occidentale. Quando andavo a casa dei miei nonni Walker, all'entrata, ero accolto da una fotografia incorniciata della prima presidenza della Chiesa. La ricordo bene. Era come se fossero delle sentinelle che salutavano chiunque entrasse. La bella foto a colori ritraeva il presidente George Albert Smith con i suoi consiglieri, Reuben Clark Jr. e David O. McKay. Nella fotografia erano uomini capaci e nobili, e li conoscevo come il profeta di Dio e i suoi consiglieri. La fotografia, appesa nell'atrio della casa dei miei nonni, ebbe una possente influenza su di me. Vivevo nella cittadina di Raymond, tra le praterie, dove stavano con i miei nonni. Potevo andare da loro a piedi, quindi li visitavo spesso. Ricordo di essere stato spesso in silenzio nell'atrio a guardare con riverenza quella foto della prima presidenza. Ricordo di essermi chiesto perché i miei nonni avessero pensato che fosse tanto importante rendere onore alla prima presidenza da mettere una fotografia in mostra a casa loro. Chiunque entrava l'avrebbe vista. Cosa ancora più significativa per i loro figli e nipoti, era un costante ricordo di cos'era veramente importante nel cuore e nella vita dei miei nonni. Anni dopo, giunse la conclusione che esporre quella fotografia della prima presidenza equivaleva alla bella espressione di Giosuè: «Scegliete oggi voi a chi volete servire. Quanto a me e alla mia casa, serviremo all'Eterno». Chiunque entrasse nella casa di James Fanny Walker sapeva che sul, lo- loro cuore erano scritte le parole: quanto a noi e la nostra casa serviremo all'Eterno. Essendo loro nipote, lo sapevo e non l'ho mai dimenticato. Da bambino non comprendevo tanto bene il significato di avere tre componenti della prima presidenza invece di avere un presidente. Sapevo che mio padre era uno dei tre uomini che componevano il vescovato, servendo come secondo consigliere del vescovo J. O. Hicken. Sapevo che mio nonno era il presidente di Palo e che aveva due consiglieri che stavano al suo fianco, il presidente John Allen e il presidente Leslie Palmer. In ogni caso, una presidenza non consiste di un uomo che dirige, ma di tre uomini che dirigono insieme. In primaria avevo imparato che erano chiamati da Dio per profezia e mediante l'imposizione delle mani da parte di coloro che detengono l'autorità per predicare il Vangelo e amministrare le ordinanze.
Nel 1835
il Signore rivelò al profeta Joseph Smith il giusto ordine delle presidenze nella Chiesa. Dovevano necessariamente esservi dei presidenti o dei presidenti, tre sommi sacerdoti presidenti al sacerdozio di Melchisedec, scelti dal corpo, nominati e ordinati a quell'ufficio e sostenuti dalla fiducia, dalla fede e dalla preghiera della Chiesa, formano il quorum della presidenza della Chiesa. Un quorum di tre presidenti, non due presidenti e due vicepresidenti, ma tre sommi sacerdoti presidenti, un quorum di tre presidenti, la prima presidente della Chiesa del Signore. Il mondo non si organizza in questo modo, ma questo è il modo in cui il Signore ha organizzato e strutturato la sua Chiesa. Mi fa venire in mente questi tre versetti: perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Circa nel periodo del mio settimo compleanno imparai qualcosa sulla successione della presidenza quando morì il presidente George Albert Smith. Poco dopo, la fotografia dell'atrio dei nonni fu sostituita con una bella fotografia del presidente David O. McKay e i suoi consiglieri Stephen R. Richards e Reuben Clark Jr. Da bambino certamente non comprendevo il profondo significato e il processo di successione della presidenza, ma sapevo che il profeta era morto e che eravamo guidati da un profeta di Dio con due consiglieri al suo fianco. A 13 anni fui chiamato nell'ufficio del vescovo Murray Holt e mi fu estesa la chiamata a servire come presidente del quorum dei diaconi. Mi disse che dovevo andare a casa e pregare per sapere chi dovevano essere i miei consiglieri. Mi insegnò che il Signore mi avrebbe aiutato a decidere. Egli lo fece. Poi imparai altre cose sui consiglieri e cominciai a capire perché il Signore fa dirigere la sua Chiesa da presidenze e non solo da presidenti. Amavo i miei consiglieri nel quorum dei diaconi. Pregavamo e lavoravamo molto per aiutare i ragazzi del nostro quorum. Il vescovo Holt mi insegnò il modello delle presidenze e in che modo una presidenza doveva operare e funzionare nella Chiesa del Signore. Quando più avanti servia come presidente di altri quorum, conoscevo già l'importanza dei consiglieri e sapevo che il Signore mi avrebbe aiutato a sceglierli, proprio come mi aveva insegnato il mio vescovo. Come presidente del quorum dei diacono e poi come vescovo presidente del Palo, sapevo che, a prescindere da quanta saggezza, comprensione o capacità avessi, sarebbe stata considerevolmente magnificata se avessi coinvolto i miei consiglieri in qualsiasi decisione che doveva essere presa. Imparai che i benefici derivanti dal servire insieme come presidenza erano magnifici e esaltanti. Giunsi a comprendere perché il Signore aveva stabilito che la sua Chiesa fosse guidata da tre sommi sacerdoti presidenti e che tale forma di dirigenza sarebbe stata eseguita in quasi tutta la Chiesa. Il Signore disse: vi darò un modello in ogni cosa affinché non siate ingannati. Egli ci ha dato un modello della dirigenza. A eccezione del quorum dei 12 apostoli e dei 70, tutti i quorum della Chiesa sono guidati da una presidente e da due consiglieri. Inoltre anche l'organizzazione esiliare a tutti i livelli sono guidate da un presidente e da due consiglieri. Tutte le benedizioni e i benefici derivanti dal servire insieme come presidenza si applicano alle organizzazioni ausiliari, come pure ai quorum del sacerdozio. Chiunque serva nella presidenza in qualsiasi parte della Chiesa dovrebbe guardare la prima presidenza come modello ed esempio da seguire nello svolgimento della nostra intendenza. Dovremmo sforzarci di essere come loro e lavorare insieme in amore e in armonia, proprio come loro. Il presidente Hinckley parlava spesso dell'importanza dei consiglieri. Ha affermato: il Signore li ha stabiliti come consiglieri per uno scopo. Ogni mattina, eccetto il lunedì, la prima presidenza si incontra quando siamo in città. Chiedo al presidente Faust di presentare il suo lavoro, ne discutiamo e prendiamo una decisione. Poi invito il presidente Monson a presentare il suo lavoro, ne discutiamo e prendiamo una decisione. Poi io presento gli argomenti che desidero e ne discutiamo e prendiamo una decisione. Lavoriamo insieme, non possiamo essere l'opera di un solo uomo in una presidenza. I consiglieri sono una cosa meravigliosa, vi salvano dal fare le cose sbagliate e vi aiutano a fare le cose giuste. Un consigliere del presidente Joseph F. Smith una volta descrisse la maniera del deliberare della prima presidenza. Quando un caso deve essere giudicato dal presidente della Chiesa, lui e i suoi consiglieri ne parlano e vi prestano accurata considerazione finché non giungono alla stessa conclusione. Questo dovrebbe essere il nostro modello nelle presidenze. Le rivelazioni ci insegnano a prendere giuste decisioni nel quorum e nelle presidenze in tutta giustizia, in santità e in umiltà di cuore, in mitezza e longanimità, in fede e virtù. Il Signore ci ha dato il modello. Oggi abbiamo sostenuto la nuova prima presidenza della Chiesa. Ci insegneranno e ci mostreranno il modello che dobbiamo seguire. Riceveremo saggezza e forza e guarderemo alla prima presidenza come nostro ideale e modello di dirigenza. Grandi benedizioni giungeranno sulla nostra famiglia a mano che insegneremo ai nostri figli e ai nipoti ad amare e sostenere i dirigenti della Chiesa. Da bambino nella casa dei miei nonni sapevo che eravamo guidati da uomini di Dio, che il Signore aveva posto lì perché ci guidassero. E ora lo so, rendo testimonianza che questa è l'opera del Signore Gesù Cristo e che siamo guidati dai Suoi apostoli e profeti. Attesto che l'apostolo più anziano, il presidente Thomas S. Monson, è stato chiamato da Dio e come con i suoi nobili consiglieri al suo fianco ci guideranno secondo la mente e la volontà del Signore, a cui appartiene questa Chiesa, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
I bear solemn witness of how deeply I love our new...
Desidero portare una solenne testimonianza di quanto amo il nostro profeta, veggente e rivelatore, Thomas S. Monson. E io gli ho detto che farò tutto quello che mi chiederà di fare. Certe questioni sono talmente delicate e profondamente personali e possono risvegliare sentimenti così inquietanti che raramente se ne fa menzione in pubblico. Tuttavia, se trattate con delicatezza e compassione alla luce della verità, discutere di tali questioni può portare maggiore comprensione con l'attuazione del dolore, l'attenuazione del dolore, la benedizione della guarigione e persino la possibilità di scampare alle tragedie. È con il profondo desiderio di stabilire una via per ottenere aiuto che mi rivolgo a coloro che soffrono le devastanti conseguenze dei maltrattamenti mentali, verbali, psichici, specialmente sessuali. Parlo anche a coloro tra voi che possono esserne la causa. Mi concentrerò sull'abuso sessuale, anche se il consiglio dato può aiutare le vittime di altri tipi di maltrattamenti. Il mio intento è di agire come uno specchio in modo che la divina luce guaritrice possa illuminare le nubi tenebrose dell'angoscia causate dagli atti ingiusti di altre persone. Spero di essere aiutato a comunicare in modo comprensibile e a offrire aiuto e non complicare ulteriormente una vita che ha già subito dei danni. È anche probabile che maggiore comprensione, consapevolezza e sensibilità possano permettere a tutti gli altri di contribuire a risolvere o prevenire la tragedia dei maltrattamenti su nuove vittime. L'ondata crescente di questo peccato immorale e abominevole può non aver riguardato personalmente la vostra vita, tuttavia è abbastanza diffuso nel mondo da aver probabilmente toccato qualcuno a cui volete bene. Spesso causa sofferenze tanto dolorose che possono essere superate, che voglio parlare di come si può ottenere guarigione. Sarà fatto con riverenza, poiché il mio obiettivo è di aiutare e guarire, e non di aggravare ricordi dolorosi. Il libero arbitrio morale è un elemento vitale del piano di felicità del nostro Padre Celeste. Egli sapeva che alcuni dei suoi figli di spirito avrebbero usato impropriamente tale libertà di scelta, causando seri problemi ad altri. Alcuni avrebbero persino violato la sacra fiducia di cui gode un padre o un familiare per abusare di un bambino innocente. Poiché il nostro Padre Celeste è completamente giusto, deve esserci un modo per superare le tragiche conseguenze di tale uso dannoso dell'arbitrio, sia per la vittima che per il perpetratore. Questa guarigione, che dà sicurezza, deriva dal potere dell'espiazione del suo figlio diletto, Gesù Cristo, di rimediare ad un'ingiustizia. Quando è unita al completo pentimento, l'espiazione offre anche al perpetratore una via per evitare la severa punizione che il Signore ha decretato per tali atti. Attesto di conoscere vittime di gravi abusi che hanno percorso con successo il viaggio che le ha portate alla piena guarigione mediante il potere dell'espiazione. Dopo che le sue difficoltà furono risolte tramite la fede nel potere guaritore dell'espiazione, una giovane donna, gravemente abusata dal padre, richiese un'altra intervista con me. Tornò insieme a una coppia più anziana. Sentì che li amava profondamente. Il suo viso irradiava felicità. Iniziò dicendo: «Anziano Scott, questo è mio padre. Gli voglio bene. È preoccupato per alcune cose che accaddero nella mia prima infanzia. Per me non sono più un problema. Potrebbe aiutarlo?» Quale possente conferma della capacità del Salvatore di guarire. Non pativa più la conseguenza dell'abuso perché aveva un'adeguata comprensione della sua espiazione, fede e sufficienza, ed era obbediente alla sua legge. Quando studiate coscienziosamente l'espiazione ed esercitate la vostra fede nel fatto che Gesù Cristo ha il potere di guarire, potete ricevere altrettanto sollievo. Satana è l'autore di tutte le conseguenze distruttive dei maltrattamenti. Egli ha la straordinaria capacità di condurre un individuo in un vicolo cieco in cui la soluzione a problemi estremamente difficili non si può trovare. La sua strategia è di separare l'anima sofferente dalla guarigione ottenibile da un compassionevole Padre Celeste ed un affettuoso Redentore. Se siete vittime di abusi, Satana farà ogni sforzo per convincervi che non c'è soluzione. Eppure egli sa perfettamente che c'è una soluzione. Satana riconosce che la guarigione arriva attraverso l'amore incrollabile del Padre Celeste per ciascuno dei suoi figli. Egli comprende anche che il potere di guarigione è insito nell'espiazione di Gesù Cristo. Pertanto la sua strategia è di fare tutto il possibile per separarvi da vostro padre e da suo figlio. Non lasciate che Satana vi convinca di non poter essere aiutati. Satana utilizza l'abuso subito per minare la fiducia in voi stessi, distruggere la fiducia nell'autorità, creare paura e generare sentimenti di disperazione. L'abuso può danneggiare la vostra capacità di stringere sani rapporti umani. Dovete avere fiducia che tutte le conseguenze negative si possono risolvere, altrimenti vi tratterranno dalla piena guarigione. Satana cercherà di allontanarvi, ma non possono distruggere il vostro vero io. Satana cercherà di allontanarvi dal vostro Padre in cielo con il pensiero che se egli vi amasse avrebbe impedito la tragedia. Riconoscete che se non vi sentite amate dal vostro Padre Celeste, siete manipolati da Satana. Anche quando può sembrare molto difficile pregare, inginocchiatevi e chiedete al Padre Celeste di darvi la capacità di confidare in Lui e sentire il Suo amore per voi. Chiedetegli di arrivare a sapere che Suo Figlio può guarirvi tramite la Sua espiazione misericordiosa. Per preservare il libero arbitrio morale, il Signore non trattiene gli individui che vogliono fare un uso improprio di tale arbitrio. Tuttavia, Egli li punirà per quegli atti se non sopraggiungerà un completo pentimento. Il nostro Padre ha fornito un modo per guarire le conseguenze degli atti che, mediante la forza, il cattivo uso dell'autorità o la paura verso un'altra persona, tolgono temporaneamente il libero arbitrio di chi è maltrattato. L'inizio della guarigione richiede la fede come quella di un fanciullo e dell'inalterabile fatto che il Padre in cielo vi ama e ha fornito un modo per guarire. Il suo figlio diletto, Gesù Cristo, ha dato la sua vita per offrirci tale guarigione. Ma non c'è una soluzione magica, né un semplice balsamo che offre la guarigione, né c'è un sentiero facile da seguire fino al completo rimedio. La cura richiede profonda fede in Gesù Cristo e nella sua infinita capacità di guarigione. È radicata nella comprensione della dottrina e nella ferma determinazione a seguirla. La guarigione può avere inizio con un vescovo o un presidente di palo premuroso. Le conseguenze di gravi abusi possono anche migliorare con l'aiuto di professionisti. Vi sono molti modi per dare inizio alla guarigione, ma ricordate che la cura completa arriva attraverso il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, nostro Maestro e Redentore. Abbiate fede che con fatica la sua espiazione perfetta, eterna ed infinita può guarire le vostre sofferenze causate dalle conseguenze dei maltrattamenti subiti. Per quanto possa sembrarvi impossibile adesso, col tempo la guarigione che potrete ricevere dal Salvatore vi permetterà di perdonare chi vi ha maltrattato e a provare persino sentimenti di dispiacere per questa persona. Quando potrete perdonare le offese, sarete alleggeriti del dolore e della pena che Satana vuole che abbiate, incoraggiandovi ad odiare chi vi ha maltrattato. Sebbene sia una parte importante della guarigione, se il pensiero di perdonare vi causa ancora più dolore, lasciate da parte questo passo, finché non avrete sperimentato maggiormente il potere guaritore del Salvatore nella vostra vita. Se attualmente siete vittima di maltrattamenti o lo siete stati nel passato, trovate il coraggio di chiedere aiuto. Potete essere stati pesantemente minacciati o impauriti al fine di non farvi rivelare il maltrattamento. Abbiate il coraggio di agire ora. Cercate l'aiuto di qualcuno di cui vi fidate. Il vostro vescovo o presidente di palo possono darvi consigli validi e aiutarvi con le autorità civili. Spiegate quali abusi avete subito ed identificate chi li ha perpetrati. Chiedete protezione. Le vostre azioni potranno evitare che altre persone diventino vittime innocenti e provino le sofferenze che ne derivano. Fatevi aiutare adesso. Non temete, poiché la paura è uno strumento che Satana userà per continuare a farvi soffrire. Il Signore vi aiuterà. Ma voi dovete chiedere aiuto. Ricordate che i predatori sono abili nel coltivare un'apparenza pubblica di rispetto per mascherare i propri atti spregevoli. Pregate per essere guidati nella ricerca d'aiuto. Il sostegno arriverà. Siate certi che il perfetto giudice, Gesù Cristo, con una perfetta conoscenza dei dettagli, riterrà responsabili tutti coloro che hanno agito ingiustamente. Col tempo, egli applicherà pienamente le richieste della giustizia, a meno che non intervenga un pentimento completo. Pertanto, dovreste lasciare la punizione per gli atti diabolici alle autorità civili e della Chiesa. Ora mi rivolgo a chi ha inferto gli abusi rovinando la vita di un altro. Riconoscete che avete bisogno di aiuto nella vostra dipendenza, o essa vi distruggerà. Non la supererete da soli. Avete bisogno dell'aiuto di un professionista. Vi imploro di cercare soccorso ora. Probabilmente avete ingannato voi stessi con la sicurezza falsa e temporanea di aver nascosto con successo le vostre trasgressioni alle autorità civili o della Chiesa. Sappiate però che il Signore Gesù Cristo conosce completamente i vostri peccati. Sappiate che a un certo punto, in qualche modo, gli abusi saranno resi pubblici. Satana farà sì che questo accada e vi abbandonerà. Semplificate la vostra vita facendo ora i passi per purificare la vostra anima da tale peccato e risolvere le punizioni che provocano. Mostrate il vostro desiderio di guarire l'angoscia che avete provocato negli altri. Parlate con il vostro vescovo, presidente Di Palo. La gravità dei vostri atti potrà richiedere di affrontare la disciplina civile della Chiesa, ma il totale pentimento porterà il dolce sollievo del perdono, la pace di coscienza e una nuova vita. Porterà anche conforto alla persona maltrattata e ai suoi familiari. Sarete liberati dal peso del rimorso e dai pensieri che vi accusano per il male e il dolore causati ad un'altra persona. Sarete aiutati quando deciderete di liberarvi dalla vostra dipendenza tramite il pentimento ed il sostegno degli altri. Genitori, in modi appropriati e sensibili, insegnate ai vostri figli il potenziale pericolo dei maltrattamenti e come evitarli. Siate consapevoli dei segni ammonitori, come un repentino cambiamento nel carattere di un bambino che può segnalare un problema. State attenti ai sentimenti turbati di un bambino ed individuatene l'origine. Voi che detenete le chiavi per giudicare in Israele, assicuratevi diligentemente che ogni persona maltrattata riceva l'aiuto adeguato. Il manuale di istruzioni della Chiesa e i numeri telefonici dell'assistenza elencati sono valide risorse che saranno per voi una guida nell'azione ecclesiastica e per coordinarvi con le autorità civili. Supervisionate con attenzione la partecipazione di qualsiasi persona che può essere stata maltrattata in passato. Riconoscete che è poco probabile che chi maltratta confessi le sue azioni depravate. Cercate la guida dello Spirito quando sentirete che qualcosa non quadra. Ottenete l'appoggio dei dirigenti di Rione e Di Palo per evitare pericoli potenziali. Prego affinché voi, persone maltrattate o che avete causato tali abusi, agiate in modo tale da trarre vantaggio dal potere guaritore dell'espiazione di Gesù Cristo. Attesto che la vostra fede ed obbedienza vi assicureranno che Egli vi aiuterà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has
fratelli e sorelle, il Signore ci ha benedetto grandemente oggi. Abbiamo già avuto un magnifico giorno. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo alle 9:30. Fino alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Ringraziamo il coro della Brigham Young University per il bel canto con cui ci ha rallegrato questo pomeriggio. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Elton Perry del coro dei 12 Apostoli. Dopo di lui il coro canterà Jesus Savior Pilot Me. Dopo il canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Stanley G. Ellis dei 70. Anziano Perry.
L'Apostolo Paolo dichiarò con coraggio: poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Questa stessa audacia è dimostrata dai nostri missionari a tempo pieno, che servono in molte parti del mondo. In essenza, il Vangelo di Gesù Cristo è una ricetta per la vita eterna, che necessita di 5 ingredienti. Per prima cosa, consideriamo che cosa possiamo diventare se seguiamo la ricetta. Poi parleremo degli ingredienti. Che cosa sappiamo sulla vita eterna? Il versetto Mosè 1,39 ci insegna che l'opera e la gloria di Dio è fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Da ciò sappiamo che l'immortalità e la vita eterna sono cose separate e distinte. Il dono della vita eterna, che è promessa solo se sono soddisfatte alcune condizioni, è molto più grande del dono dell'immortalità. Secondo l'anziano Bruce R. McConkie, la vita eterna non è un nome che si riferisce soltanto alla durata infinita di una vita futura. L'immortalità è vivere per sempre in uno stato risorto e, mediante la grazia di Dio, tutti gli uomini otterranno questa continuazione senza fine dell'esistenza. Tuttavia, solo coloro che osservano la pienezza della legge evangelica erediteranno la vita eterna, che è il più grande di tutti i doni di Dio, già che è il genere, lo stato, il tipo e la qualità di vita che Dio stesso conduce. Pertanto, coloro che ottengono la vita eterna ricevono l'esaltazione, sono figli di Dio, coeredi di Cristo, membri della Chiesa del Primogenito, vincono ogni cosa, hanno ogni potere e ricevono la pienezza del Padre. Il dovere dei nostri missionari è enunciato a pagina 1 di predicare il mio Vangelo, invitare le persone a venire a Cristo, aiutandole ad accettare il Vangelo restaurato mediante la fede in Gesù Cristo e la sua espiazione, il pentimento, il battesimo, il conferimento del dono dello Spirito Santo e perseverando fino alla fine. In molti libri di cucina ci sono fotografie dei piatti perfetti che la ricetta serve a preparare, ossia la pienezza della gioia del cucinare. Queste immagini sono importanti perché ci danno l'idea del risultato che otteniamo se seguiamo esattamente le indicazioni forniteci nella ricetta. È importante iniziare avendo a mente il risultato finale, che però è ottenibile soltanto se tutto è fatto nel giusto modo. Se le indicazioni non sono seguite, se mancano ingredienti o se le dosi non sono corrette, raramente il sapore e l'aspetto saranno quelli desiderati. L'immagine di un piatto perfetto, tuttavia, può incoraggiarci a ritentare per creare una pietanza deliziosa e di bell'aspetto. Quando pensiamo alla vita eterna, qual è l'immagine che ci viene in mente? Penso che se riuscissimo a crearci un'immagine chiara e realistica della vita eterna, inizieremo a comportarci in maniera diversa. Non avremo bisogno di essere pungolati per fare le molte cose inerenti alla perseveranza sino alla fine, come svolgere l'insegnamento familiare o l'insegnamento in visita, partecipare alle riunioni, andare al tempio, condurre un'esistenza pura, dire le preghiere o leggere le scritture. Vorremmo fare tutte queste cose e altre ancora perché ci renderemo conto che ci prepareranno per raggiungere un luogo a cui bramiamo arrivare. Perché lo scopo dei missionari deve partire dall'aiutare le persone ad avere fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione? Per abbracciare il Vangelo di Gesù Cristo, una persona deve necessariamente accettare la persona di cui è il Vangelo. Deve fidarsi del Salvatore e di ciò che ci ha insegnato. Deve credere che ha il potere di mantenere le promesse in virtù dell'espiazione. Quando un uomo ha fede in Gesù Cristo, accetta e applica la sua espiazione e i suoi comandamenti. Il Salvatore insegnò ai discepoli l'interdipendenza del Vangelo, del suo ministero terreno e dell'espiazione, come riportato in Terzo Nefi. Ecco, io vi ho dato il mio Vangelo, e questo è il Vangelo che vi ho dato, che sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché il mio Padre mi ha mandato. E avverrà che chiunque si pente ed è battezzato nel mio nome sarà saziato. E se persevera fino alla fine, ecco, io lo terrò per innocente dinanzi al Padre mio, nel giorno in cui mi leverò per giudicare il mondo. La fede in Gesù Cristo e la sua espiazione ci volgono a Lui. Il mondo insegna che vedere è credere. Tuttavia la nostra fede nel Signore ci porta a credere in modo che riusciamo a comprendere Lui e il piano del Padre per noi. La nostra fede ci porta anche all'azione, ossia agli impegni e ai cambiamenti associati al vero pentimento. Amulek insegnò in Alma 34, perciò solo per colui che ha fede fino a pentirsi si realizza il grande ed eterno piano della redenzione. Possa dunque Dio accordarvi, fratelli miei, di poter iniziare ad esercitare la fede fino a pentirvi, perché possiate cominciare a invocare il suo santo nome affinché egli abbia misericordia di voi. Sì, invocatelo per aver misericordia, poiché egli è potente per salvare. Perché le persone devono pentirsi prima di essere battezzate e ricevere lo Spirito Santo? La voce di Cristo proclamò ai Nefiti la fine della legge del sacrificio, poi proferì: e mi offrirete in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito. E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con il fuoco e con lo Spirito Santo. Lo stesso requisito è trattato nella sezione 20 di Dottrina e Alleanze, in un versetto che spesso usiamo per descrivere i requisiti battesimali. Il versetto 37 dichiara: tutti coloro che si umiliano dinanzi a Dio e desiderano essere battezzati e vengono innanzi con il cuore spezzato e lo spirito contrito e testimoniano dinanzi alla Chiesa che si sono veramente pentiti di tutti i loro peccati, saranno ricevuti nella sua Chiesa mediante il battesimo. Questi versetti scritturali insegnano lezioni fondamentali sulla natura del pentimento in preparazione del battesimo e del ricevimento dello Spirito Santo. Primo, il pentimento implica un atteggiamento di umiltà. Per essere pronti a ricevere il battesimo e prendere su di noi il nome di Cristo, dobbiamo umiliarci davanti a Lui, ossia offrire in sacrificio un cuore spezzato e uno spirito contrito, come pure accettare la Sua volontà. Secondo, impariamo che le persone devono testimoniare davanti alla Chiesa o a un rappresentante della stessa che si sono pentite dei peccati. Infine, riconosciamo che il pentimento, che è un processo di purificazione, precede il battesimo, che è un'ordinanza di purificazione, in modo da preparare una persona a ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il terzo membro della divinità. Il dono dello Spirito Santo è disponibile solo per coloro che sono purificati dal pentimento dei peccati del mondo. Perché abbiamo bisogno di essere battezzati e di ricevere lo Spirito Santo? Orson F. Whitney insegnò: il battesimo consiste di due parti e svolge una missione doppia. Non solo purifica, ossia illumina l'anima, rende manifeste le cose di Dio, passate, presenti e future, e impartisce una testimonianza certa della verità. Ma l'anima, purificata dal peccato, è nella condizione di gioire per la costante influenza dello Spirito Santo che non dimora in tabernacoli impuri. L'acqua battesimale inizia l'opera di purificazione e di illuminazione. Lo Spirito battesimale la completa. Nefi descrive l'ordinanza del battesimo mediante l'acqua e il fuoco come una porta. Perché il battesimo è una porta? Perché è un'ordinanza che denota l'ingresso in un'alleanza sacra e impegnativa tra Dio e l'uomo. Gli uomini promettono di abbandonare il mondo, di amare e di servire il prossimo, di visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, di proclamare la pace, di predicare il Vangelo, di servire il Signore, di osservare i Suoi comandamenti. Il Signore promette di riversare su di noi il Suo Spirito più abbondantemente, di redimere i santi dal punto di vista temporale e spirituale, di annoverarli con quelli della prima risurrezione e di offrir loro la vita eterna. Il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo sono i modi prescritti in cui entrare nel sentiero stretto e angusto che conduce alla vita eterna. Secondo l'Apostolo Paolo, il battesimo denota anche la discesa nella tomba d'acqua da cui sorgiamo in Cristo in novità di vita. L'ordinanza del battesimo simbolizza la morte e la risurrezione di Cristo. Moriamo con Lui in modo da poter vivere con Lui. In questo senso il battesimo è la prima ordinanza di salvezza e il ricevimento dello Spirito Santo aiuta tutti noi a spingerci innanzi e a perseverare sino alla fine. Come perseveriamo sino alla fine? Perseverare sino alla fine richiede essere fedeli sino all'ultimo, come nel caso di Paolo, che disse a Timoteo: «Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede». Ovviamente non è facile, è previsto che sia difficile, impegnativo, e alla fine che ci perfezioni mentre ci prepariamo a ritornare a vivere con il Padre Celeste e a ricevere le benedizioni eterne. Perseverare sino alla fine non è decisamente un progetto fai da te. Tanto per cominciare richiede il potere redentore del Salvatore. Non possiamo ritornare alla presenza del Padre Celeste salvo che siamo puri, pertanto dobbiamo continuare a pentirci. Idealmente, ci pentiamo momento per momento, ma inoltre attendiamo ogni settimana la riunione sacramentale per prendere il sacramento e rinnovare le alleanze battesimali. Secondo, perseverare sino alla fine richiede lo Spirito Santo che ci guiderà e ci santificherà. Terzo, dobbiamo fare parte integrante di una comunità di santi e servirci a vicenda come fratelli nel Vangelo. Con il battesimo diveniamo parte del corpo di Cristo. Ognuno ha un ruolo da svolgere. Tutti siamo importanti. Tuttavia, per avere successo, dobbiamo essere uniti nel Signore. Quarto, dobbiamo condividere il Vangelo con il prossimo. Le promesse per portare anche solo un'anima a Dio sono profonde ed eterne. In aggiunta, il Vangelo si radica naturalmente più in profondità in coloro che lo condividono frequentemente. In ultimo, per perseverare sino alla fine, dobbiamo avere sempre fede e speranza in Cristo. E tra le molte cose che facciamo perché questo avvenga, c'è la preghiera, il digiuno e la lettura delle Scritture. Queste pratiche ci rafforzeranno contro i piani sottili e i dardi feroci dell'avversario. Amo il Vangelo di Gesù Cristo, poiché stabilisce il modo in cui possiamo mangiare il frutto del Vangelo, provare l'immensa gioia che solo Lui può portare e perseverare sino alla fine attraverso le difficoltà della vita eterna. Il Vangelo ci insegna tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ritornare a vivere con il nostro affettuoso Padre Celeste come esseri risorti e glorificati. Possiamo tutti noi serbare nella mente la visione della vita eterna ed essere diligenti nel seguire la ricetta che porta ad essa, ricetta che è il Vangelo di Gesù Cristo. Possiamo noi perseverare sino alla fine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Jesus said. Our Father in heaven.
Caro Padre che sei nei cieli.
We thrill, Father, with thee.
Siamo molto grati a te per le chiamate e il sostegno del nostro profeta, Presidente Monson, e i suoi consiglieri, Eyring e Uchtdorf. Li amiamo e li sosteniamo. Aiutaci, Padre, a servire con loro in quella maniera. Padre, ci siamo molto grati della crescita del tuo regno, come è stato riportato. Abbiamo il desiderio di essere parte di questa grande crescita e abbiamo il desiderio di aiutare. Per piacere, Padre, attraverso lo Spirito Santo, aiutaci e insegnaci a capire a come dobbiamo essere strumenti nelle tue mani e aiutaci, Padre, a fare la nostra parte. Siamo molto grati per il dono dello Spirito Santo, per l'opportunità che abbiamo di avere la nostra testimonianza. Padre, ti amiamo tanto e i nostri cuori sono pieni di desiderio di essere guidati da te. In questo momento ti rendiamo grazie per il nostro Salvatore, per il suo grande amore, per il suo sacrificio espiatorio e per il suo esempio. Per piacere, aiutaci, Padre, a sapere qual è la verità e di venire a te, a tuo Figlio Gesù Cristo. E qui siamo così grati per questa conferenza e siamo desiderosi di fare meglio. Padre, aiutaci di agire a seconda di quello che ci hanno detto. Questo diciamo umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
E abbiamo trasmesso la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro della Brigham Young University. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.